Se lo avete amato da giovani, se vi piace guardarlo mentre entrate a scuola, se vi chiedete perché ne parliamo ancora, Look Up Radio e la Fondazione Gramsci Emilia Romagna vi aspettano i lunedì dalle 13 alle 14. Agitatevi Project, a lezione di Gramsci.
E allora dico a tutti, agitatevi, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo.
Buongiorno, buongiorno, sono ancora io, questa è la voce che arriva dagli studi a 16 di Look Up Radio, Istituto Aldini Valeriani Sirani. Io sono Chiara, ringrazio subito Davide con me in regia e siamo qui per presentarvi la quarta puntata di Agitatevi Project a lezione di Gramsci, questo progetto radiofonico nato in collaborazione con la Fondazione Gramsci Emilia Romagna e che giunge oggi ad avere ospite la professoressa Niva Lorenzini. Buongiorno prof.
Buongiorno.
Siamo ritornati cavalcando, diciamo, pieni di energia, vorrei dire, guardando Davide, dalle vacanze pasquali. Oggi è lunedì 9 aprile, sono le 13 e io vi terrò compagnia insieme con la professoressa Lorenzini per un'ora. Il tema di oggi è un tema interessantissimo, fra l'altro, da sviluppare in un istituto tecnico professionale come il nostro, e cioè l'intellettuale militante, la poesia, ciò che Gramsci in qualche modo ha lasciato alla storia del pensiero letterario, non solo quello, nell'Italia del dopoguerra sino ad oggi. Ma io intanto adesso vi lancio così un po' di musica per iniziare.
Cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchierebbe in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. sporche d'olio. Capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare,
riparare.
Pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare.
Così accompagnati da un Lucio Battisti downtown, direi, che forse magari ci porterà in questa splendida giornata sempre più vicini alle vacanze, prossime venture. Io sono qui con la professoressa Niva Lorenzini, che intanto immediatamente ringrazio per aver accettato il nostro invito, grazie.
Grazie a voi.
La presento in maniera molto rapida, come lei mi ha chiesto, docente presso l'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, docente di letteratura italiana contemporanea e poetica del Novecento, quindi lei in pratica è una mia docente universitaria se io ancora fossi giovane e fossi studentessa, quindi mi perdonerà e cerchi di essere buona nella valutazione finale di questa chiacchierata, membro del comitato scientifico anche della Fondazione Gramsci, grandissima come dire studiosa, è inutile elencare i suoi contributi, articoli, testi e quant'altro, però io oggi ovviamente la tratterò come capita spesso in radio, soprattutto in questo format a lezione di Gramsci, come la prof che magari mi aiuterà a dare qualche informazione in più su Gramsci e su tutti i mille aspetti che stiamo scoprendo essere stati negli interessi appunto di Antonio Gramsci. Noi siamo qui per parlare in realtà di altre due grandissime personalità contemporanee, definiamole tali, Pasolini e Sanguinetti. Perché entrambi, come dire, rimangono impressionati, diciamo folgorati, colpiti e si interessano fortissimamente della figura di Gramsci. Solo che io le volevo chiedere così, subito, immediatamente, qual è il Gramsci, visto che stiamo imparando che ce ne sono tanti all'interno di questa grande figura, qual è, diciamo, il Gramsci che amano maggiormente o che in qualche modo colpisce loro maggiormente, sia per Pasolini ovviamente che per Sanguinetti?
Sì, in fondo, anche se le due figure sono tra loro molto diverse e contrapposte in certa fase della loro storia di intellettuali, il Gramsci a cui si accostano è molto simile. Ed è il Gramsci che da una parte vede l'intellettuale alternativo alla acquiescenza a una classe borghese che significhi mancanza di prendere coscienza della classe a cui si appartiene, e anche il Gramsci organico a una classe che invece deve appunto arrivare a prendere coscienza. Quindi da una parte il Gramsci che si contrappone alla borghesia intesa in senso ampio come il potere stabilito che non si sposta, che non lascia spazio all'emergere di una coscienza da parte dei subordinati, e dall'altra parte un Gramsci che guarda al formarsi della coscienza, si chiamava di classe, da parte di un proletariato. È chiaro, ragazzi, che siamo lontani da quei tempi. Noi ci inseriamo in un discorso che si colloca nel secondo dopoguerra, negli anni difficili della ricostruzione postbellica. Il Gramsci con cui prendono contatto Sanguinetti e Pasolini è il Gramsci soprattutto degli anni 47, quando si pubblicano le lettere dal carcere, e del 48, 48-51, quando escono i quaderni del carcere. Non a caso sono gli anni, intorno quindi ai primissimi anni 50, in cui sia Sanguinetti che Pasolini stanno avviandosi alla loro prima grande opera. Per Gramsci si tratta dei quaderni, si tratta delle ceneri di Gramsci, che esce nel 57, ma contiene 11 poemetti che sono datati già dall'inizio degli anni 50 e arrivano al 56, e per Sanguinetti si tratta di Laborintus, che esce nel 56. Quindi scrivono le loro prime grandi cose proprio pensando al Gramsci che è stato appena pubblicato, e che è stato pubblicato perché ha lasciato naturalmente grande segno in questi intellettuali la sua morte, il periodo in cui è stato carcerato dal regime fascista e poi scarcerato solo perché morisse di lì a poco.
Ecco. Quindi, professoressa, perché appunto immaginiamo i nostri studenti così sconvolti dal narrare in realtà cose veramente vicine, perché 50 anni fa effettivamente è non più di due lustri probabilmente, quindi qualcosa di molto contemporaneo, lo guarderanno sicuramente come se fosse ormai, diciamo, l'età paleozoica. Noi parliamo di un'Italia appunto uscita sconfitta intanto dalla guerra in tutti i sensi, economico, morale, civile e anche politico, date appunto le vicissitudini a cui l'Italia era stata sottoposta dal governo e dal regime fascista. Parliamo di un'Italia in cui effettivamente la pubblicazione, come lei ci diceva, di queste due opere da parte di un esponente politico di primo livello e grande intellettuale come Gramsci, anche come ci ha spiegato il professor Galli, per chi non fosse in realtà ideologicamente schierato, diciamo, a sinistra, è un momento epocale, cioè un prima e un dopo la pubblicazione dei quaderni dal carcere.
Tra l'altro i quaderni del carcere sono 32 quaderni riuniti in 6 volumi, e quindi è un'opera anche molto ampia e che tocca gli scritti teatrali, tocca gli scritti letterari, tocca gli scritti di più dichiaratamente politici in senso stretto, e quindi non si poteva, di fronte a questa pubblicazione, davvero non venire coinvolti da parte di intellettuali che intendevano il loro lavoro come rapporto vivo, coscienza critica del presente, diceva Sanguinetti. Lui si è sempre definito un politico prestato alla poesia. E si è ritenuto gramsciano fin dall'inizio. Io non so, tra i due non si può fare un confronto tra chi è più gramsciano. Gramsci per Pasolini significa prendere contatto con il popolo delle borgate, descrivere l'Italia che esce appunto da questa situazione della guerra, ma anche descriverla geograficamente, con la presenza delle tradizioni, della storia del popolo, delle classi meno agiate. Per Sanguinetti Gramsci ha sempre significato impegno coerente con una scelta di campo, cioè essere gramsciani per Sanguinetti ha significato fare il consigliere comunale a Genova, proporsi come deputato, come indipendente nelle liste del PC, venire eletto al Parlamento e compiere una sua carriera politica, non perché gli interessasse fare il deputato, ma perché pensava che l'intellettuale deve mettersi al servizio della classe meno agiata e aiutarla ad acquistare una consapevolezza di sé e prendere in prima persona i propri problemi e portarli avanti con la consapevolezza con cui Gramsci voleva che la classe del proletario appunto si prendesse questa coscienza.
Le devo dire, professoressa, che mai, devo ammettere, mai è stato così attuale Gramsci. Probabilmente 80 anni, è vero, sono trascorsi purtroppo dalla morte, come lei diceva, in condizioni di salute veramente precarissime e sofferte. Mai come oggi è necessario recuperare, parlare di Antonio Gramsci, demistificare anche, no, ciò che di Gramsci in qualche modo negli anni si è detto e sovrastato strutturato. E adesso noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa, mentre io, le devo dire la verità, sbircerò i suoi appunti.
To stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay, I got to be me.
Eccoci tornati. La musica in questo caso, devo dire, mi ha tolto il piacere di due chiacchiere così fuori onda con la professoressa Lorenzini, e chiacchieravamo appunto perché qui i fogli, non so se ci potete vedere, ma sì, mi auguro di sì, insomma, nella nostra diretta Facebook. Vi ricordiamo che noi siamo Look Up Radio, questo è Agitatevi Project, a lezione di Gramsci, e potete seguirci in diretta Facebook sulla nostra pagina Look Up Radio. E eravamo qui tra fogli, perché in fondo qui ci sono appunti, poesie, nulla di più bello come immagine, diciamo, legata anche alla radio. E io avevo la curiosità, appunto, professoressa, di chiederle, perché sono due figure molto diverse, quella di Pierpaolo Pasolini e di Edoardo Sanguinetti, anche, diciamo, forse poco note ai nostri studenti, perché disgraziatamente non riusciamo mai ad arrivare così in là con la letteratura e diciamo tutto quello che riguarda il pensiero, la cinematografia e le arti italiane del secondo, appunto, Novecento. Sono due figure diverse, immagino anche caratterialmente, e credo che ambedue avessero diciamo un rapporto con Gramsci che era un rapporto diverso, individuale, secondo il loro sentire individuale. Qual era diciamo per Pasolini il Gramsci di riferimento? Cos'è che lo colpisce di questa figura talmente totalizzante come Gramsci per tutti gli intellettuali del secondo Novecento?
Io credo che Gramsci porti Pasolini a interrogarsi sulle sue contraddizioni. Pasolini si sente ed è di famiglia borghese, figlio di borghesi, appartiene a una certa categoria della storia e è attratto poveri romani che vivono nelle borgate di periferia, parlo del Pasolini che si trapianta a Roma insieme alla madre dopo essere stato cacciato dal Friuli dove aveva insegnato e dove aveva scritto le poesie a Casarsa per problemi anche personali molto, molto gravi, insomma era stato mandato via dall'insegnamento per la sua omosessualità, lo possiamo dire chiaro e tondo, erano altri tempi. E dunque il Gramsci a cui guarda Pasolini è il Gramsci che rappresenta la volontà di far emergere la coscienza di classe nel diseredati e c'è il Pasolini che si sente borghese, non vorrebbe essere borghese, nelle viscere vorrebbe essere e stare con quei ragazzi che poi rappresenterà nei suoi romanzi di quegli anni e poi anche molto nei suoi film, nella perché produzione. Per Pasolini è importantissima la produzione cinematografica, pensiamo ad Accattone, escono poi in quel periodo, e dunque la sua contraddizione, tant'è che nelle Ceneri di Gramsci, quando Pasolini si accosta al monumento funebre di Gramsci, che è sepolto al Verano, in una, con una tomba di assoluta nudità, con scritto solo Cinera Gramsci, Ceneri di Gramsci, e con sopra, dice qua Pasolini, uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo ai partigiani, e presso l'urna, sul terreno cereo, diversamente rossi, due gerani. Lì tu stai, bandito e con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti, le ceneri di Gramsci. Tra speranza e vecchia sfiducia ti accosto, capitato per caso in questa magra terra, innanzi alla tua tomba, al tuo spirito restato qua giù, tra questi liberi. E subito più avanti parlerà di sé, all'inizio della quarta sezione di questo poemetto, lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere. La contraddizione che avverte Pasolini tra la coscienza e la natura, la passione, ed è sempre presente in lui la contraddizione tra passione e ideologia, e ha questa sensazione da una parte di volersi schierare con le viscere ed essere vicino al Gramsci che si accosta appunto alla classe dei diseredati, e lui che è con la borghesia ma vuole essere traditore della sua classe borghese. Questa è la sua contraddizione, e lo scrive: del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato nel calore degli istinti, dell'estetica passione. Quindi ecco il problema che è suo e qua si smaschera. Attratto da una vita proletaria a te anteriore, è per me religione la sua allegria, non la millenaria sua lotta. E cioè è attratto dal popolo perché vede nel popolo chi si colloca fuori dalle lotte, dalle lotte della storia. Il popolo possiede per Gramsci, per Pasolini, una innocenza addirittura primordiale. Costituzionale, primordiale, ed è quello che lo contrappone a Sanguinetti, perché Sanguinetti non accetterà mai questa definizione di una innocenza irrazionale che esca dalla storia. Per Sanguinetti tutto quello che esiste, la parola, la scrittura, è storia. Ed è questa la loro contrapposizione. Posso Ma Pasolini chiederle... è il poeta che crede nella possibilità di un amore universale. Lui, cattolico di formazione, grazie al rapporto anche con la madre, cattolico di formazione, che non abbiura mai a questo suo fede da una parte e contrasto tra fede e marxismo, ed è la sua verità, insomma.
Mi ha colpito molto anche l'idea che Pasolini, appunto, nelle Ceneri di Gramsci non definisca Gramsci un padre, perché in realtà noi sappiamo che di padri fondatori di Auctoritates, anche e tanto il Partito Comunista si è nutrito, primo diciamo Karl Marx, su cui quest'anno anche la Fondazione Gramsci Emilia Romagna lavorerà, perché una delle figure insomma che hanno contraddistinto gli ultimi due secoli di storia politica mondiale, lui non lo definisce padre ma umile fratello. Quindi c'è in questo le volevo chiedere, c'è in Gramsci la capacità diciamo di essere così affascinante, di essere così amato per ciò che in qualche modo rappresenta, pensa e con sincerità rispetto anche ai limiti della censura dice di sé all'esterno durante gli anni del carcere, o è proprio anche questa una, come dire, caratteristica pasoliniana di considerarlo a lui più vicino appunto per sentirlo compagno nelle sue contraddizioni, come diceva?
Ma è una domanda molto complessa, difficile rispondere, perché chiama in causa le contraddizioni di Pasolini. Cioè Pasolini da una parte è lui che si sente straziato tra due situazioni, viene da una posizione borghese e come dicevo prima vuole invece superare questa situazione e sentirsi in piena sintonia con i ragazzi di Borgata, con quello che rappresenta anche nei primi poemetti delle Ceneri di Gramsci. Dall'altra parte non c'è dubbio che per lui Gramsci rimane un punto di riferimento forte, ineludibile. Non credo che Pasolini avesse particolari attrazioni per le considerazioni che Gramsci svolgeva nei suoi scritti teatrali o nei suoi scritti letterari, perché non dobbiamo dimenticare che Gramsci è l'autore degli scritti su letteratura e vita nazionale, degli scritti teatrali, ha una grande produzione da intellettuale, ma non è quello che ama Pasolini. Cioè Pasolini ama Gramsci, in qualche misura è attratto dal Gramsci che si colloca visceralmente a contatto del popolo. Il Gramsci che sceglie anche lui il concetto di amore universale, non tanto il Gramsci pensatore politico.
Quindi forse
senso
più
profondo.
Il giornalista, cioè lo studente degli anni torinesi,
sicuramente,
che coglie e capisce i sentimenti del movimento operaio, che ne è dentro.
Sì.
Diciamo che effettivamente in queste puntate sempre più spesso capita di sentire la mancanza di intellettuali che riescano in qualche modo, no, ad accettare le sfide del loro tempo, come ci raccontava il professor Galli rispetto ad Antonio Gramsci, no, che come Gramsci accettino questa sfida, ne diano un'interpretazione e poi ovviamente i posteri, avrebbe detto qualcun altro, ci diranno se erano corrette o meno le loro interpretazioni. Però ecco, ne sentiamo la mancanza in mezzo così ai crocicchi delle strade. E adesso noi ci prendiamo un attimo di pausa con un po' di musica.
Dopo vorrei da...
But somehow still live.
Eccoci rientrati. Siamo io e la professoressa Lorenzini, che ancora ringrazio. Eravamo qui a raccontarci chicche e io in realtà oggi imparerò tantissime cose, quindi un giorno sarò una prof di letteratura italiana magari migliore, perché oggi, le devo dire la verità, prenderò a piene mani da lei. Intanto do a lei, professoressa, il compito difficilissimo di dire ad una platea di studenti, diciamo, liceali e magari universitari all'inizio, le famose matricole, immagini questo target, dica lei chi era Edoardo Sanguinetti, questa figura fondamentale della letteratura italiana e non solo, di cui probabilmente le antologie moderne e contemporanee recano poca traccia ancora.
Sì, un compito parecchio difficile, perché Edoardo Sanguinetti è stato un intellettuale a tutto tondo, ma a livello non solo nazionale ma internazionale. Pensate che quando la casa editrice Feltrinelli affidò delle schede per far presentare negli anni 60, i primi anni 60, i suoi autori al pubblico, la scheda per Sanguinetti la scrisse Roland Barthes. E aveva un rapporto internazionale con pensatori come Enzensberger, che gli traduce la sua terza opera Purgatorio dell'Inferno. Perché dico questo? Perché erano anni di grande dibattito intellettuale, di grande dibattito sulle riviste, c'era una circolazione di idee contrapposte, ma che è impensabile ai giorni nostri. Quando si parlava prima di Pasolini, ma Pasolini ha fondato, insieme ad altri compagni di percorso, Roversi a Bologna e Leonetti e Scalia, la rivista Officina negli anni 55-58, è una rivista che ridiscute la tradizione letteraria italiana, prende posizione appunto su questo rapporto, questo rapporto anche di una nuova scoperta delle classi e di come si può leggere la scrittura popolare. Dall'altra parte Sanguinetti partecipa fin dall'inizio alla rivista Il Verri, fondata da Luciano Anceschi nel 56. Dibattevano di tutto, di cinema, di teatro, di cultura internazionale. Allora, per tornare a Sanguinetti e dirlo proprio in breve, è un ragazzo che ventenne pubblica la sua prima raccolta di poesie, si chiama Laborintus, che fa piazza pulita di una tradizione di scrittura lirica. È una scrittura basata su una tecnica di citazioni, inserzioni di tutte le lingue, cultura che va da Aristotele a Pound, a Eliot. Apre la scrittura a un orizzonte internazionale, ma di più, voglio solo dire questo per chi non ne ha mai sentito parlare, che Sanguinetti è stato per tutta la vita in contatto con grandissimi autori di teatro. Con Luca Ronconi fece un famoso e rimasto veramente segno di una svolta nel teatro internazionale, l'Orlando Furioso, rappresentato nelle piazze, venne fatto anche a Bologna nel 71 in piazza San Petronio, e l'Orlando Furioso che venne rappresentato a Spoleto nel 69 per la prima volta. Dopodiché ha avuto sempre rapporti con registi teatrali, perché è un grande traduttore anche di teatro classico, le tragedie greche, latine, quindi Squarzina e quant'altri gli hanno messo in scena la sua produzione teatrale. Ma di più, un grande rapporto con i musicisti. È stato scelto da Luciano Berio per una collaborazione che ha accompagnato tutta la sua vita. Perché dire questo? Perché per Sanguinetti la poesia non può stare nello spazio ristretto della pagina, ma deve avere un carattere che trascina con sé l'arte, la letteratura, assieme al cinema, assieme al teatro.
La vita.
E questo naturalmente lo accosta di nuovo a Pasolini. Perché Pasolini, credo che se se ne parla a livello internazionale, è soprattutto per la sua grandiosa attività di regista. E allora, quando si parla del suo cinema, si parla di cinema di poesia. Pensate solo, se l'avete visto, al Vangelo secondo Matteo, dove riesce a riportare i quadri di Masaccio nelle figure dei personaggi.
E anche tutta la
Quindi
produzione classica.
Sono due poeti che vanno ben al di là della scrittura relegata nella pagina, si aprono all'interferenza
intellettuale
tra le arti.
A tutto tondo.
E questo è sempre più raro invece nei nostri giorni, dove c'è sempre maggiore restrizione di campo, ed è l'interferenza, non è che non sopravviva, però con figure che l'hanno rappresentata a questo livello è molto difficile andarla a ritrovare, tant'è che Pasolini al momento è rappresentato in festival in tutto il mondo ed è conosciuto più come regista teatrale che non forse come poeta, ecco.
E invece il rapporto che Sanguinetti ha con Gramsci, che rapporto è? Che cosa lo colpisce a questo giovane ventenne genovese? Quindi anche lì due storie, due grandi tradizioni di città sicuramente militanti, Bologna e Genova, no? Genova sì. Fra l'altro, insomma, insignita della medaglia al valor civile, insomma, fra l'altro sede, insomma, dove ha operato Don Gallo, che è la voce che sempre richiama all'inizio di ogni puntata la nostra sigla, no? Che chiama all'azione, all'istruzione, all'organizzazione e all'azione.
Beh, una domanda che mi stimola un ricordo personale. Quando doveva presentarsi per le elezioni comunali a Genova, Sanguinetti amava dire che andava e aveva grande ascolto presso i camalli del porto di Genova, amava andare a loro, a parlare a loro, lui così raffinatissimo, intellettuale, che sembrava proprio anche figura difficile da raggiungere, invece era immediato il suo contatto con queste persone e amava molto fare questo. E voglio anche aggiungere, mentre c'era prima questo intervallo musicale, noi si parlava di un episodio singolare che in pochissime parole vi dirò. Tra le cose teatrali di Sanguinetti di recente c'è stato una rappresentazione, l'hanno riprodotto per alcuni anni, di un suo testo ricavato dalle ballate, perché Sanguinetti, oltre a questa produzione molto, molto complessa da intellettuale che cita tutte le lingue, le tradizioni, aveva anche una produzione che arrivava facilmente alla lettura e alle persone, si è messo a scrivere delle ballate e tra queste una ballata del lavoro, scritta proprio per Gino Guerra, che era un lavoratore del porto, era uno scultore che aveva fatto una statua per i portuali di Genova, e c'è anche in questo momento, la trovate sul porto di Genova in una lapide che ricorda Sanguinetti. Bene, questa ballata del lavoro è tutta gramsciana. Perché gramsciana? Perché insiste sul fatto che tutti si deve crescere assieme, e leggo solo alcuni versi. Con le due mani nati a lavorare, nati con i due piedi a camminare. Con lavorare si va per salire, per una scala che va a proseguire. Questa è una scala che sale a spirale e qui ci significa la vita. Questa scala significa la storia che chi ha passato resta per memoria. Vado avanti e vado verso il finale. Questa che la vita sale a vite, che come sta un martello ci sta dura e ci sta curva come sta una falce, ma che ci trovi lì la tua ventura. Per questa scala ci trovi compagni, salire insieme, insieme lavorare. così sta scritto in qualunque scrittura, chi non lavora niente da mangiare. E finisce così, con le due mani nati a lavorare, nati con i due piedi a camminare, con tutto il corpo nati qui a sudare e ancora nati a ruscare, a sgobbare e nati a faticare, a travagliare. Per questa scala ci impari a lottare e fare fine a tutto il dominare e te con gli altri tutti liberare. La potrebbe firmare Antonio Gramsci questa cosa, il senso di come solo collettivamente si può crescere e crescere dal basso acquistando una coscienza critica. Non so se ho tempo per spiegare quell'aneddoto che raccontavo.
Adesso mandiamo, prendiamo un po' di respiro, professoressa, mandiamo un po' di musica e dopo glielo chiedo direttamente io. Dopo esserci fatti allietare dalla musica che a quanto pare era un interesse anche di Edoardo Sanguinetti
fondamentale
e anche di Gramsci, che dirà delle cose scrive delle cose sul jazz interessantissime, di cui mi auguro poi l'anno prossimo potermi occupare. E lei in realtà, professoressa, mi raccontava una chicca, cioè un ricordo legato appunto alla ballata che ci ha appena letto. Sì. Lo racconti anche ai nostri ascoltatori, perché veramente...
Sì, in brevissimo. Si tratta di uno spettacolino teatrale, piccolo spettacolo teatrale che si intitola Prendi un piccolo fatto vero, regia di Claudio Longhi, l'attore Lino Guanciale. Dunque l'ho visto varie volte, l'hanno fatto a Modena e l'hanno fatto qui a Bologna all'Arena del Sole. Mentre Lino Guanciale prepara come se fosse una ricetta, l'ingrediente per fare poesia, una poesia da Postkarten, per preparare una poesia ci vuole un piccolo fatto vero, possibilmente fresco di giornata, e lui è lì che aggiunge gli ingredienti, eccetera, poi va sulla scala e salendo e scendendo legge la ballata del lavoro. Appena finito questo viene messo in pubblico, vicino al pubblico, un pentolone con acqua che bolle e Lino Guanciale butta un tortellino dentro. il pubblico che capisce, perché al pubblico è stato distribuito un tortellino a testa, comincia ad alzarsi e ognuno butta il tortellino. E questo significa che tutti assieme si partecipa a questa costruzione del piccolo fatto vero, ed è gramsciana, ed è profondamente gramsciana, è il senso di una partecipazione collettiva a crescere assieme, in questa maniera che è molto, se volete, culinaria.
E naturale.
È naturale.
Mimetica,
sì.
No? Perché
sì.
A volte basta, come dire, iniziare, sì. E poi gli altri magari sono ben impressionati.
Sì. Volevo solo aggiungere una cosa seria. Tra i due, dicevo, Sanguinetti e Pasolini c'è stata avversione per motivi che sarebbe molto difficile qua a approfondire ad uno, fondamentalmente questa posizione nei confronti della storia, perché Pasolini a un certo punto ama i paesi del sottosviluppo e Pasolini e Sanguinetti
l'Africa.
Non lo può accettare, eccetera,
certo.
Eccetera. Vabbè. Ma alla morte di Pasolini, Sanguinetti scrive una poesia straordinaria che si intitola Le ceneri di Pasolini, è non molto nota ed è rivolta ai ragazzi del sottoproletariato genovese che lui vive come nipotini di Pasolini. Leggo solo due strofe perché non posso fare di più. In questo giorno del 79, in questi incontri post-elettorali delle sezioni genovesi, era l'anno in cui lui si candidava, alle feste dell'unità, sopra l'asfalto dei Lungo Bisagni, sono il fiumiciattolo che ogni tanto trasborda a Genova durante le alluvioni, negli stenti giardinetti del volontariato comunale, ti penso un'ultima volta e ti parlo, ritrovato nei tuoi timidi nipotini. Se l'omologazione è riuscita è perché ha proletarizzato e sottoproletarizzato questi adolescenti sradicati, amputati di ogni coscienza di classe, che si dibattono nel ghetto della loro fascia d'età, questi etero diretti dal dominio, che ravvolti, frustrati, nel silenzio, non sanno ancora di poter volere. Finisco con questa ancora. Questa tua vecchia Italia è una tetra rovina. Sei ignara del suo passato, inferiore a ogni nostalgia di futuro, in questo impraticabile presente, se praticabile è soltanto oggi l'inconscio. E quelli ossessionati dagli spettri informi del palazzo e del potere volgono gli occhi riflessivi e timidi, affascinati da questa bellezza funeraria. Sono con te, nel cuore e nelle viscere, che mi ritorni come fratello infelice, con fame di ragione, tu, estetico ed erotico, con necessità di realtà, mistico del desiderio visionario, con voglia di politica, ma ancora tormentato tanto dall'eccesso di cruda concretezza che si incarna nel bisogno. Diventa quasi pasoliniano in questa scrittura.
Vorrei dire che intanto così immaginiamo anche noi di poterla, come dire, dedicare anche ai nostri studenti. Questa è ovviamente, io le ho fatto fare così giusto una passeggiatina quando è arrivata, mi auguro di poterla riavere, ci auguriamo di poterla riavere in radio, perché questa è una scuola che in qualche modo, esattamente forse come avrebbe detto e pensato Pasolini, incarna lo spirito dei tempi. Siamo tantissimi, i nostri studenti sono provenienti da tanti paesi diversi, non tutti italiani, seppur magari italiani di sentimento, lingua e cultura, come dire, originale, materna, e sono in qualche modo, non lo so, li sento molto vicini, no? Quasi sovrapponibili ai nipotini appunto di Pasolini di cui Sanguinetti parlava. Però adesso le voglio chiedere un'altra cosa, preparando ovviamente questa chiacchierata tra noi, io ho letto che ovviamente Sanguinetti si occupa di un progetto fondamentale che sono le schede gramsciane. Lei capirà che già pensare a Scheda e poi a Gramsci insieme indica la mole, diciamo, di lavoro rispetto al pensiero e alla lingua. Ma la cosa che mi incuriosisce di più, per me che sono una prof di lettere, è appunto l'idea che ci si possa occupare di Gramsci anche solo da un punto di vista, diciamo, linguistico, che la lingua sia la porta d'accesso a mille pensieri. Mi racconta che cosa sono esattamente le schede gramsciane?
Sì, mentre parlava mi è venuto un pensiero che è fondamentale per Sanguinetti. La parola non è mai neutra, chiaro. Il linguaggio è ideologia. Parlare in un certo modo significa essere in un campo particolare, è una scelta di campo. E per questo si interessa così tanto del lessico, perché è incredibile che Sanguinetti si divertisse a costruire per gli aggiornamenti del grande dizionario Battaglia i neologismi. Tutti si annoierebbero forse a fare un'operazione del genere, raccoglieva decine di migliaia di schede. E tra queste ci sono le schede gramsciane. Sono 139 schede gramsciane che riguardano il lessico che Gramsci mette in discussione e su cui presenta un suo commento diretto. Se volete ve ne do qualche piccolissimo esempio. E ho portato tra queste schede...
Intanto guardi, professoressa, sì. Posso permettermi? Sì. Faccio vedere, no? Perché comunque c'è una ancora piacevolezza nella scrittura.
Quando
po' come
posso
Gramsci.
Scrivo a mano.
Sì, anch'io. Penso che in qualche modo aiuti a capire anche l'orario della composizione.
Sì, sì.
E poi nel tempo dopo, quando si ritrovano, no? Indicano sempre anche sentimenti.
Sì.
Mi diceva... 139, se
139
non ho capito,
schede gramsciane.
Tra le prulli, lessico variegato.
Che vanno dalla parola accomodantismo alla parola sottoprodotto e altro.
Fra l'altro parole direi modernissime. Che
modernissime sono di Gramsci e sono modernissime, ma alcuni commenti sono modernissimi, per cui ve ne faccio sentire tre, cari ragazzi, perché affamamento. Allora, intanto Sanguinetti precisa che si trova nel grande dizionario della lingua italiana nel Panzini, era già la parola, Panzini aveva scritto un dizionario della lingua italiana in cui c'è la parola affamamento. Allora, Gramsci scrive in Socialismo e Fascismo: se voi riconoscete naturale, logico, normale che i capitalisti lottino per sfruttare e affamare gli operai, perché non riconoscete logico, normale, naturale che gli operai lottino contro i capitalisti per limitare lo sfruttamento e l'affamamento? La palissiano, eh? È normale. E cita ancora, sempre da Socialismo e Fascismo, la prima cosa che ho letto era sotto la voce pressemolismo, e cita ancora illusioni. Governo e rappresentanza parlamentare borghese sanno ottimamente che la crisi non può avere altra soluzione, ascoltate, riconducetela ai nostri giorni, che l'affamamento di una parte della classe operaia e contadina. L'affamamento non può giustificare che si debba ridurre il profitto capitalistico, o meglio violare il diritto della proprietà privata. Poi c'è la parola, grande in uso probabilmente ad ascoltare certe riflessioni dei nostri politici, discorsaiolo. Allora, nel grande dizionario della lingua italiana manca questa parola, scrive Sanguinetti. Gramsci, nel suo scritto Il pane, 1921, in Socialismo e Fascismo, uno dei quaderni. Il gruppo parlamentare socialista si è infatti limitato a una pura esercitazione discorsaiola, senza convinzione, senza passione sincera. Quindi il discorsaiolo per Gramsci è questo. Poi c'è sburocratizzare, noi che siamo in procinto di dover rispondere alle
dichiarazioni
dei redditi.
Noi docenti ultimamente...
Gramsci dà elogio d'un ladro in Città Futura, un suo scritto del 18. Ogni ministro che voglia passare per modernista e scroccare qualche approvazione alla stampa e alla pubblica opinione si affretta ad iniziare il suo governo con la solenne promessa di sburocratizzare. 1918.
Io adesso comprendo perché Gramsci è un'icona pop, nel senso più alto del termine, proprio perché non voglio ammantarlo di profetismo né dire che ovviamente i costumi italiani sono sempre quelli.
Ma dimostra anche un'ironia che uno pensa impensabile in una figura come Gramsci, invece sì. La possiede fino in fondo, semibriccone, l'ultima che leggo. Manca nel dizionario della lingua italiana. Gramsci, quaderni, 14° quaderno, paragrafo 79. È anche vero che il briccone è preferibile al semibriccone.
Ah, ecco.
In realtà nella vita non si incontrano mai bricconi dichiarati, tutti d'un pezzo, di carattere per così dire, ma solo semibricconi, ti vedo e non ti vedo, dalle azioni ambigue che riuscirebbero sempre a giustificare facendosi applaudire. Si ha anche troppo spesso a che fare coi semibricconi, che pertanto sono essi i veri ed unici bricconi, quelli della realtà quotidiana.
Io sono senza parole e lascio appunto lo spazio, questa volta solo alla musica. Così, dopo appunto aver goduto di questa chiacchierata, io arrivato ormai l'ora di trasmissione, avendola anche superata, saluto e ringrazio ancora la professoressa Anniva Lorenzini, grazie, spero di riaverla qui con noi per altre chiacchiere di questo questa piacevolezza.
Grazie, è stato molto piacevole anche per me.
E do appuntamento ovviamente alla quinta ed ultima puntata di Agitatevi Project a lezione di Gramsci, lo spoilerò, con appunto Carlo Lucarelli il 26 aprile, non mancate dalla Sala Bistrò. Thank you.